Ave Maria a tutti voi, cari amici, un caro saluto, buon pomeriggio e benvenuti per questa nuova catechesi che ci prepara alla solennità dell'Immacolata Concezione. Presto celebreremo questo bel dogma, una festa così, così cara a tutti noi, l'Immacolata Concezione. E parlando di questa grande solennità e riflettendo con tutti voi quest'oggi, sul dogma dell'Immacolata, sulla vera misura dell'Immacolata, quindi sulla sua libertà aperta a Dio, aperta all'amore, aperta al dono, vogliamo anche riflettere e rifiutare categoricamente, riflettere su un film che è stato presentato da poco, Il Vangelo secondo Maria, che poi è la rappresentazione scenica di un romanzo molto più datato, che porta lo stesso titolo. Vogliamo riflettere su questo, ma allo scopo di rifiutare una blasfemia di questo tipo. Riflettere perché è proprio questo insulto alla Vergine Maria che in fondo, presenta una domanda. Mi sembra che ci sia un grido quasi disperato di voler sapere veramente che cos'è la libertà, qual è la vera dimensione della donna che in fondo si cerca in questa caricatura della stessa donna che si vuole riscattare. È la rappresentazione pittorica precisa di quello che è Eva, cioè dell'antidonna, di quella donna sedotta dal male, non di Maria, non della Vergine Maria. Si offende o si prova. Si vuole forse offendere direttamente la Madre di Dio, ma non si vede che in questo modo si fa una caricatura, lo ripeto, di quella donna che si vuole redimere con mezzi umani, con categorie, povere della nostra umanità, con quel femminismo che non è la soluzione, ma è purtroppo, la causa, se vogliamo, la concausa, perché dei mali che affliggono la società di oggi, perché in fondo la soluzione l'abbiamo già prospettata molto chiaramente nel libro della Genesi, dove c'è la donna che cade, sedotta dal male, che pensa di essere libera contro Dio, e la vera donna, la donna che dovrà venire per redimere quello che è accaduto, la donna che schiaccia la testa al serpente. È lì la risposta. In fondo, il confronto è tra due donne, tra la vera donna e invece un'altra donna che è come un'antidonna, una donna che si oppone, che pensa di essere se stessa, ma contro se stessa. Bene, allora rifletteremo su tutto questo e credo che sia un tema che ci apre ad una riflessione molto bella sulla Madonna. Non è certamente voler fare pubblicità ad un libro o ad un film, non mi passa minimamente per la testa, è piuttosto il desiderio di affermare quello che noi tutti siamo, anche perché ho visto a quanto fino ad oggi un silenzio quasi assordante da parte dei cattolici o di chi dovrebbe invece farsi sentire e dire che un film di questo tipo è un'offesa a tutti i cristiani. Ma ai nostri giorni i cristiani sono molto silenziosi, non si fanno sentire, anzi, sembra che dobbiamo accogliere queste cose perché in fondo dovremo dialogare anche con questo tipo di pensiero blasfemo e offensivo. Invece noi diciamo no. Bene, allora prepariamoci a questa riflessione con una invocazione di Maria Santissima, Vergine e Madre, perché sia lei a guidarci in questa riflessione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa,
Prega per noi.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Bene, cari amici, ancora un cordiale saluto a tutti voi che seguite questa catechesi in diretta questo pomeriggio dai nostri tre canali, Radio Buon Consiglio, Cattolica Fides e Cooperatores, e anche un caro saluto a quelli che si uniranno successivamente nell'ascolto di questa catechesi. Una catechesi che vogliamo dedicare alla Vergine Maria, per mettere in luce quello che lei veramente è, la bellezza del suo essere tutta di Dio. Una bellezza offuscata da tentativi vari nella storia del genere umano. Dai primi secoli fino ad oggi non sono mancati insulti, tentativi di ridimensionare questa figura che appare troppo grande. Una figura che sembra a volte disumana perché è troppo più in là rispetto a quello che noi siamo, e soprattutto dal punto di vista femminile, e con una efferata volontà polemica e anche irrispettosa, che è il femminismo, si prova a mettere, a rifiutare il mistero di Maria, perché un mistero sembra essere un mistero troppo divino, qualcosa che è un rimprovero continuo della nostra umanità. Maria, la Vergine, colei che obbedisce a Dio, colei che si apre con la sua libertà all'obbedienza di Dio, costituirebbe un insulto a quello che noi siamo, a quello che noi dobbiamo invece essere, capaci di noi stessi, capaci della nostra libertà. Addirittura questo tipo di donna che è obbediente a Dio rappresenterebbe, secondo questo Vangelo, secondo Maria, un modello di sottomissione, un modello di umiliazione, un modello di sofferenza femminile. Modelli dai quali dovremmo prendere le distanze, rifiutando Maria. E come si fa a prendere le distanze? Cercando di inscenare o di scrivere un romanzo prima e poi di inscenare qualcosa di più umano, qualcosa alla page, qualcosa che descriva la Maria che vogliamo, la Maria che dovremmo essere, la donna che si ribella a Dio. Sì, in fondo è qui il succo di tutto il discorso. La donna è veramente tale quando si ribella a Dio, non accetta di essere una marionetta nelle mani di Dio, di essere stata prefabbricata e quindi di dover accettare la sorte che il destino, seppur divino, le ha assegnato. Dobbiamo riflettere attentamente su questi tentativi vari. Tentativi che hanno sempre, in ogni momento della storia, caratterizzato questa volontà di prendere le distanze da Maria Santissima, ma soprattutto da Dio che ha fatto la Vergine Maria. E l'ultimo, forse non l'ultimo, perché c'è anche ancora qualcosa, c'è sempre qualcosa che potrà avvenire, è questo libro. E ora anche film che uscirà nelle sale cinematografiche a breve, che porta il titolo di Vangelo di Maria. Si tratta di un film presentato al Torino Film Festival del regista Paolo Zucca, tratto dal romanzo omonimo della scrittrice Barbara Alberti. Un libro quindi uscito nel 1979, poi ripubblicato nel 2007. E la scrittrice è molto fiera perché adesso questo suo libro vede anche una rappresentazione cinematografica. Che cosa dice? Non mi addentro molto nel libro perché nel libro più che altro, più che nel film. Perché il mio intento non è quello di spiegarvi cosa dice il libro, e non vi propongo neanche di leggerlo, ovviamente, perché si tratta di una descrizione, blasfema, ma direi anche tragicomica alla fine, ridicola. Vi dicevo nel titolo, blasfema e ridicola. Sì, perché blasfema si insulta la madre di Dio. Non si ha rispetto di coloro che credono nella Vergine Maria quale madre di Dio, perché sì, la Vergine Maria è un dogma di fede, la Theotokos, l'Immacolata Concezione, l'assunta in cielo, è la Vergine perpetua. Non si rispetta coloro che credono in questa donna eletta da Dio perché credono in Dio e quindi credono che Dio l'ha resa sua madre e che Dio l'ha resa Immacolata Concezione. Se eravamo in un altro contesto, forse quello islamico, questo tipo di insulti non erano possibili. Si invoca la libertà, sì, ma la libertà di scrivere, la libertà di dire, non è una libertà che può infrangere la libertà degli altri di credere. E quindi c'è un dovere di rispettare la libertà di chi crede. Si scriva su altri personaggi, si scriva su altre cose, ma non su queste verità care alla fede cattolica. C'è un tentativo, sicuramente, c'è una volontà, meglio, di infierire, di mettere da parte questo patrimonio. Ma chiaramente non ci lasciamo intimidire, e con carità, ma con fermezza diciamo che si tratta di una pura blasfemia, ma anche ridicola, perché se si riflette sulla cosa in sé, la scrittrice Barbara Alberti, femminista, che si fa paladina del femminismo attraverso questo protagonista del suo romanzo, Maria, non si accorge che fa una caricatura di quella donna che vorrebbe riscattare, perché nella Bibbia ci sono due donne già ben descritte. Bisogna scegliere quali delle due si vuole adottare come personaggio. E si adotta Maria, ma in questo modo però si fa la caricatura della donna perché non è Maria che viene presa in esame, ma è l'anti-Maria, e quindi è la donna che è la prima donna, colei che si lascia abbindolare dal serpente, colei che crede perché accoglie il suggerimento del serpente, del diavolo, crede di essere libera di essere più se stessa, di essere onnipotente in qualche modo, di diventare come Dio, capace di osare della propria libertà al di là del bene e del male, crede, ma poi accogliendo il peccato, la disobbedienza a Dio, mangiando del frutto, si accorge di essere nuda con Adamo. Entrambi si accorgono di essere nudi, di aver perso il dono che avevano ricevuto. E allora in questo modo, adottando come personaggio quella che si pensa essere Maria, si adotta invece l'anti-Maria, che è ben descritta e quindi che è la persona da cui prendere le distanze. E invece è proprio quella persona, l'anti-Maria, l'Eva, che si accoglie come personaggio principale e che ha un destino segnato, il destino che è il femminismo, ma che non ha sbocco. È un problema, non è la soluzione. Quindi si adotta in anticipo un problema e invece si mette da parte l'antidoto, la soluzione. È come uno che vuole guarire la malattia con la malattia, con un veleno, anziché prendere la medicina. Ecco, il problema ed anche la beffa, oltre al danno. Ma brevemente, qual è il pensiero di fondo di questo libro e poi di questo film? Credo che sia interessante rievocarlo brevemente perché ci dà modo invece di riflettere sul mistero di Maria, sul suo essere Immacolata Concezione e quindi sul suo essere madre come dono, madre perché è eletta ad esserlo da Dio, senza vedersi schiavizzata, senza vedersi prigioniera di quel dono. Il libro vuole mettere in evidenza, partendo da una prospettiva femminista, che Maria, la madre di Dio, vivendo in una società maschilista e patriarcale come quella biblica, è una donna infelice. Ha un peccato fondamentale questa Maria della fantasia, della scrittrice, il peccato di essere nata in quella cultura e di essere donna, quindi di non avere accesso alla cultura, di non avere accesso al fatto di poter fare domande e quindi di avere quella libertà che invece godevano gli uomini. La madre di questa Maria è una madre infelice. Questo personaggio vede l'infelicità sui volti di tutti, tutti nella società, nel villaggio. Da allora sono persone infelici e quindi è per sé una donna votata al dolore, alla sofferenza, come quasi se portasse una colpa che l'autrice definisce una colpa indimenticata, il peccato originale, qualcosa che ti affligge. Tutti sono segnati da questo peccato. E questa Maria, che sembra essere diversa, che vorrebbe essere diversa perché scelta da Dio, invece è la più sofferente di tutte. È la più sofferente perché ecco lei che è stata privilegiata dalla grazia, quindi ha ricevuto un dono da parte di Dio, ha ricevuto il dono avrebbe ricevuto il dono della santità, dell'assenza del peccato, ma questo dono la rende schiava di una volontà superiore, schiava forse di una volontà maschile, la volontà di Dio che la rende madre, ma contro in qualche modo la sua volontà, perché questa donna non ha un marito, è una donna vergine. E allora sarebbe doppiamente schiava, schiava della volontà altrui, di una volontà superiore, della volontà divina. Pensa di essere libera, ma in fondo quella sua libertà è una schiavitù, perché aderire ad un destino cieco, non poter scegliere quello che lei veramente vorrebbe. Ma cosa dovrebbe veramente desiderare questa donna? Dovrebbe desiderare di essere un uomo in fondo. E lo si dice chiaramente, è una donna che pensa di travestirsi da uomo per scappare da quella società. Vuole anche un nome dica qualcosa di diverso, che racconti una storia diversa, un nome di un uomo. Quindi è una. Qual è l'alternativa al femminismo? È la forza, il potere del maschilismo per capovolgere la propria situazione. Ma è qui il problema. Il femminismo è una sorta di maschilismo al contrario, perché vede nella maschilità, nella possibilità di diventare maschi, la salvezza. E quella cosa che mancherebbe alle donne, la si deve prendere con la forza dagli uomini. In che modo? Rifiutando tutto ciò che è maschile, rifiutando questa caparbietà maschile, facendola propria. Questa donna Maria è una donna votata quindi per sé, da un destino cieco alla sofferenza. E l'autrice prova a far sorridere, dice Maria. Lei con questo suo romanzo vuole far sorridere una donna che invece è triste. Ma è proprio vero questo? È proprio vero che essere vergine, essere madre di Dio, non di un semplice uomo, ma madre di Dio, è una sofferenza, è una prigionia, è un essere schiavi di una volontà patriarcale, anche se divina, superiore. Chiaramente è tutto sfasato, è tutto falso, ma il punto credo da cogliere e sul quale poi innestare la nostra riflessione e anche dare una risposta a questo tentativo, mi sembra abbastanza disperato di vedere la storia e di vedere il ruolo della donna nella società, è il fatto che è proprio questo. Maria, che poi è anche Immacolata Concezione, quindi è una donna che è stata preservata dal peccato, che è libera, ma di una libertà che è sottomissione a Dio. Quindi è una donna doppiamente Sarebbe una donna doppiamente schiava, libera di non osare della propria libertà. Ecco la schiavitù della donna. Ecco ciò che il femminismo deve sicuramente mettere da parte per far sì che la libertà ritorni, perché la donna sia se stessa e non succube di un destino disegnato da altri, di un destino divino. Dunque, che cosa cogliamo in tutto questo? Che la donna è schiava perché ascolta Dio. E invece chi è libera? Chi è la vera donna libera? Eva. È la donna che non ha ascoltato Dio, ma ha ascoltato un altro. Quindi è comunque una donna che ascolta, anche l'anti-Maria, la Eva preferita dalla Barbara Alberti. È una donna che ascolta il serpente che dice, che sussurra all'orecchio: non ascoltate Dio, ascoltate me, perché vi prometto qualcosa di migliore, vi prometto qualcosa di più importante, di più elevato. È proprio vero che qualora mangiate di quel frutto morirete? No, non è vero. Provate, provare per credere. Invece vi dico che qualora ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e voi diventereste come Dio, diventerete come Dio. Ecco questa grande illusione, che è una menzogna, diventerete come Dio. Sarai tu, donna, a mettere da parte Dio, tu uomo, qui non faccio un discorso femminista o contro le donne, ma lì sono implicate le due persone, create da Dio a sua immagine e somiglianza, la donna e l'uomo. Il diavolo parla ad entrambi, anche se attraverso, rivolgendosi prima ad Eva. Quindi il libro dice che, e quindi il film, che la vera libertà di questa Maria, della Maria che dovremmo invece avere al posto di quella schiava di Dio, è la libertà di osare della propria libertà. Ma è proprio vero questo? È proprio vero che Eva è libera perché ha obbedito a se stessa? No, non ha obbedito a se stessa, ha obbedito ad un altro. Ha obbedito comunque ad un altro, ma ha obbedito al nemico di Dio, ha obbedito a colui che le ha tolto la libertà, perché ha mangiato del frutto, non è diventata come Dio, è diventata meno se stessa. E quindi la caduta, e quindi il peccato, la limitazione della libertà, la vera libertà era nell'obbedire, consisteva nell'obbedire a Dio, perché nel fare il bene c'è la libertà. È soltanto nel fare il bene, obbedendo alla voce di colui che è il bene, si fa il bene, si sceglie ciò che è bene, si sceglie ciò che è vero, ciò che è la pienezza di se stessi, la perfezione di se stessi. Obbedendo invece alla voce dell'anti-Dio, di colui che si pone contro Dio e perciò contro l'uomo in ultima analisi, non si sceglie il bene. Si sceglie se stessi, si ha l'impressione di essere persone di valore perché facciamo quello che ci piace, facciamo quello che ci pare. Ma qualora quella scelta non è responsabile, è una scelta vera? Qualora quella scelta è la scelta del male, è una scelta vera? È vera quella libertà che sceglie il male? È vera quella libertà che pensa di scegliere se stessi, ma che in fondo sceglie ciò che mi fa male? Ciò che mi provoca un dolore, ciò che mi provoca la morte. Il dolore nasce non dal fatto di essere creature, create da Dio, da sua immagine e somiglianza, ma il dolore nasce dal fatto di fare esperienza del male, esperienza del proprio limite. È lì il problema del male e del dolore. E il riscatto da questa condizione di oppressione non consiste nel rifiutare la voce di Dio, accogliendo la voce del serpente e del diavolo. Il riscatto consiste nel fare la volontà di Dio. Il riscatto consiste nell'obbedire alla voce di Dio, che è la voce del bene, che è la voce della vera libertà, di colui che ci dona la vera libertà. Ecco, in estrema sintesi, quanto questo libro vuole promuovere, quanto il film ci dirà. Chiaramente poi si dice altro, molto altro. Si dice che questa Maria è una Maria anche molto pagana, perché C'è un disprezzo delle sacre scritture, un disprezzo della cultura nella quale si innesta la figura di Maria, la cultura giudaica. Si pensa che la libertà di questa donna derivi dalla possibilità di scoprire nuove culture, nuovi saperi, nuove religioni, culture e saperi a cui è introdotta da un Giuseppe che è diverso, un Giuseppe che prova ad aprire gli occhi a questa donna e quindi la ammaestra in questa cultura che viene una sapienza che ce l'abbiamo sempre dagli altri. In fondo è l'espressione di una persona che non è mai contenta di quello che ha, non si è mai contenti della nostra cultura, della nostra origine, di quello che veramente siamo, del grande patrimonio che abbiamo ricevuto nell'essere cristiani. Perché con l'essere cristiani è venuta anche la libertà di osare, la libertà di scegliere, e questo anche per le donne, quello che noi siamo, quello che vorremmo essere, lo dobbiamo sempre a qualcosa d'altro, nel cercare qualcosa che ci viene da un'altra cultura, da un'altra religione. Sì, perché in fondo il cristianesimo ha i paraocchi. Chi accoglie il cristianesimo sembra che deve rifiutare tutto il resto. È proprio vero questo? In fondo, cari amici, come vi dicevo, qui c'è una grande, come sottofondo, c'è un pensiero femminista che risale in qualche modo, la fondatrice di questo movimento, di questo pensiero, Simone de Beauvoir, la quale diceva una frase molto molto emblematica, che credo sia alla base anche di questo tentativo femminista del libro Vangelo di Maria. Donne non si nasce, si diventa. In fondo questa Maria della fantasia del libro è una donna che vuole diventarlo, perché è nata donna, ma è nata sfortunata, è nata sottomessa. Donna lo si deve diventare, sbarazzandosi di tutti quei tabù che la cultura, appunto, la cultura soprattutto patriarcale, e guarda caso, una breve parentesi, questo libro, questo film si sposa benissimo con quanto si dice ai nostri giorni. Quando si commenta sui vari femminicidi, si dice che il problema è il patriarcato, il problema è la cultura maschilista, l'imposizione di questa cultura che la società ha subito nel tempo e di cui ancora porta le conseguenze. Quindi bisogna rigettare il patriarcato. In fondo, qui lo si dice chiaramente, bisogna rigettare Dio, il padre, perché soltanto in questo modo c'è la libertà. Bisogna diventarlo costruendosi, liberandosi da questi pregiudizi, da queste etichette che la cultura ha appiccicato alla donna. Però poi, guarda caso, ci si imbatte in un grande dilemma, è un dilemma del femminismo. Il femminismo, come tale, deve essere aperto soltanto alle donne che sono tali o anche a quelle donne che vogliono essere donna pur non essendolo? Tipo i transgender, i transessuali che diventano donna. E c'è un conflitto nel femminismo stesso tra un femminismo più soft e un femminismo radicale che dice no, donna è soltanto chi è donna e basta. Ma poi, sempre rimanendo all'interno di questo, si creano tanti altri problemi con la cultura stessa, perché un tipo di femminismo si oppone anche a tutto ciò che non è donna. E la società non può essere soltanto femminile. Bisogna convivere pacificamente anche con chi non è donna. E allora come si fa se si assume soltanto il femminismo come principio? Quindi capite, non è la soluzione al problema. La soluzione è ciò che è la donna nella sua verità, ciò che è l'uomo nella sua verità, nella sua identità. E la Bibbia, ritornando a quanto vi dicevo, ce lo dice chiaramente. L'uomo e la donna sono veri nella misura in cui riconoscono quello che sono, fatti ad immagine e somiglianza di Dio. È qui che c'è la verità. È nell'obbedienza a ciò che Dio ha fatto quando ha creato l'uomo maschio e femmina, è lì che c'è la verità di ciò che è l'uomo e di ciò che è la donna. Essere creazione di Dio, essere fatti ad immagine e somiglianza di Dio, essere liberi nella libertà di Dio. E allora, venendo alla Vergine Maria, cercando di riassumere il tutto, guardando a colei che tra poco celebreremo Immacolata Concezione, che trionfa sul peccato, per un privilegio singolare della grazia, che trionfa sul peccato e ci dice ancora una volta, dopo la caduta di Adamo ed Eva, ciò che Dio aveva pensato per l'uomo e per la donna, ciò che l'uomo è chiamato ad essere, ciò che sarà il cielo nuovo e la terra nuova, dopo la redenzione alla fine con la venuta finale di Cristo, quindi con la ricreazione, il rifacimento di tutte le cose. Guardiamo a Maria e in lei abbiamo la chiave, abbiamo la soluzione, abbiamo la verità di ciò che Dio ha fatto, abbiamo la verità di quella creazione che non è mai stata toccata dal peccato. E qui subito la reazione, ma perché allora solo a Maria e non a tutte le donne? Bene, il Signore non ha fatto un torto ad Adamo ed Eva, donando loro la grazia originale, elevandoli allo stato della santità originale, donando loro la libertà, anche se non la libertà perfetta, come conferma nella libertà di Dio. Invece a Maria il Signore ha donato tutta la grazia in vista di Cristo, in vista della redenzione di Cristo. La grazia di Cristo è tutta in Maria per poter con Cristo contribuire alla redenzione del genere umano. Ma il Signore non ha fatto un torto ad Adamo ed Eva, così come non fa un torto a nessuno quando non ti dona tutto quello che ha donato a Maria. Lì c'è un singolare privilegio della grazia in vista della salvezza di tutti. Qui, con Adamo ed Eva e con tutti noi, c'è sicuramente un dono gratuito, che non è stato però un dono definitivo, una perfezione definitiva. C'era bisogno sempre della risposta, della creazione, della cooperazione. Di una risposta come c'è in Maria, chiaramente, una risposta più perfetta perché viene da una libertà più perfetta, una risposta in Adamo ed Eva che non è stata però perfetta, è una risposta che è stata inficiata dalla seduzione, quindi dal peccato. Però riflettendo proprio adesso su questa antitesi, Eva da un lato e Maria dall'altro, dov'è la vera libertà? È nell'Eva che si eleva al di sopra di se stessa contro Dio o in Maria che accoglie un dono e rimane unita a Dio? Dov'è la vera libertà? Che cos'è la libertà in fondo? La libertà è fare tutto quello che posso fare in modo illimitato, in modo infinito, fino al punto di negare la verità del peccato e quindi la necessità della grazia per non peccare, oppure libertà è fare il bene, oppure libertà è non avere una illimitata capacità di essere liberi, ma essere liberi secondo i dettami della verità, secondo i dettami di Dio. In altre parole, chi è veramente libero? Chi è stata veramente libera? Eva? O Maria. Eva che ha pensato di essere libera da se stessa, facendo quello che voleva, contro Dio. O invece Maria, la quale ha scelto Dio, ha scelto il bene, ha scelto di obbedire. Dov'è la vera libertà? Chiaramente qui ci viene in aiuto un grande santo, Sant'Agostino, in disputa con Pelagio, un monaco britannico contemporaneo, nato nello stesso anno di Sant'Agostino, IV secolo e a cavallo tra il IV e il V secolo. In fondo Pelagio anticipava le tesi di questo libro e le tesi del femminismo che vuole sbarazzarsi di Dio e del peccato originale per custodire una illimitata capacità di essere liberi. Pelagio diceva che in fondo soltanto Adamo ha peccato, ma l'uomo e i bambini non nascono nel peccato. Il peccato magari è un cattivo esempio che si può avere in vita, ma non c'è una trasmissione del peccato originale. E quindi l'uomo, nella sua capacità di essere libero, non è stato assolutamente intaccato dal peccato. È capace di essere libero e di fare il bene da solo, non ha bisogno di Dio, non ha bisogno della grazia. È capace da sé di fare tutto quello che può fare e lo è capace in modo illimitato. Ha una capacità illimitata di fare il bene. E quindi è naturalmente buono. Pelagio è l'antesignano di un naturalismo, che fa meno di Dio. Non è questa la tesi di fondo di questo libro, a cui si ribellerà poi Lutero dicendo tutto il contrario. No, l'uomo non è capace di nessun bene, quindi tutto quello che fa è corruzione. Non ha bisogno, non può fare nulla che sia bene, ma tutto quello che fa è male. Sant'Agostino farà ricordare a Pelagio che la libertà è un grande dono, sì, ma l'abuso della libertà non è libertà, è un male. E purtroppo questo è stato il peccato originale, che c'è, che ha contaminato, che affligge i nostri progenitori e che si trasmette per generazioni, affligge ogni uomo, che prende su di sé le conseguenze di questo peccato originale. Chi può negare nella nostra vita le conseguenze di questo peccato originale, l'inclinazione al male. Tutti lo vedono, anche la scrittrice di questo libro, Barbara Alberti, vede che c'è un'inclinazione al male a cui bisogna resistere, bisogna liberarsi, da cui bisogna liberarsi. Quindi l'inclinazione al male è una cosa oggettiva, c'è in tutti. Ma perché c'è? Perché c'è un peccato, perché c'è stato un abuso della libertà. E quindi c'è un libero arbitrio che non è la perfetta libertà, è la capacità di scegliere questo o quello, ma è sempre una indeterminazione della mia libertà. La vera libertà è scegliere Dio, è scegliere il bene senza indecisione, senza indeterminatezza, senza quel dire lo faccio, non lo faccio, scelgo questo, scelgo quello. Questo mi porta sempre uno scompiglio, mi porta sempre una sofferenza, è questo che mi provoca la sofferenza, quando non so veramente quello che è bene, quello che dovrei scegliere, non lo scelgo magari perché sono abbagliato da qualche altra cosa. In Maria non c'è tutto questo, c'è la scelta del bene, perciò c'è la perfetta libertà. L'Immacolata Concezione non è un qualcosa di noioso, di stancante, di antiumano, di disumano, è invece quello che la donna ed ogni uomo in Maria è chiamato ad essere libero in Dio, senza questa indeterminazione, senza questa volontà di dire ma in fondo il peccato non esiste, esiste la mia libertà. Sì, è proprio lì che c'è la tendenza al peccato, quando si fa della propria libertà un assoluto contro Dio e poi ci si scontra con la verità delle cose, quando si soffre, perché abbiamo fatto esperienza nel peccato che quel peccato, quella delusione, quell'amarezza non era ciò che veramente poteva rendermi felice, non era il bene che cercavo. E quindi mi metto alla ricerca di nuovo e quindi un'altra sofferenza. Questa è assenza di libertà. In Maria non c'è tutto questo. Per una grazia singolare, perché noi in lei potessimo trovare la strada per ritornare a Dio, ritornare alla verità della nostra libertà. Sant'Agostino dirà a Pelagio: guarda, ti sbagli, perché l'uomo che hai in mente è un uomo naturalmente buono, ma è un uomo che fa a pugni con la realtà, deve fare a pugni con se stesso. Perché un bambino? Prendiamo l'esempio di un bambino di pochi anni, perché è già così malizioso? Quando nasconde qualcosa ai genitori, se tu, Pelagio, dici che i bambini nascono nella santità originale, senza peccato. Da dove viene quella malizia insita di un bambino che fa le cose di nascosto, che cerca di raggirare i genitori? Da dove viene se un bambino è innocente? C'è una contaminazione, c'è una realtà con cui fare i conti, è il peccato originale. E quindi abbiamo bisogno della grazia per vincere. Abbiamo bisogno di Dio. Abbiamo bisogno della grazia. Maria è l'icona di questo essere con Dio. essere abitati dalla grazia che ci rende santi. Maria è la tutta santa, è colei che ci dona la capacità di essere santi per Dio. Bene, allora io mi fermo qui, cari amici, e adesso tra brevissimo apriremo anche ad una conversazione con le vostre domande. Vedo che siete numerosi e vi ringrazio per la vostra presenza, per la vostra partecipazione. Allora datemi qualche momento così per dare un'occhiata a quanto scrivete e tra pochissimo ritorniamo insieme per un momento di condivisione. Bene. A tra poco. Bene, cari amici, eccoci di nuovo in diretta per questo momento di condivisione con tutti voi. Credo che avrete letto o sentito di questo film in uscita, presentato da poco, e quindi ecco, sono adesso curioso di vedere, di leggere quello che dite. Bene, allora partiamo, Esther, con i commenti. Cooperatores. Ecco, mi dicevano le sorelle di Cooperatores che c'è ancora un altro film blasfemo in uscita, purtroppo, dove tutto in chiave comica si mette in scena un colloquio con Dio per rimandare un nuovo messia in terra, ma qualcosa va storto. L'angelo comico è un pasticcione e incinta resterebbe un maschio, ma è tutto un equivoco, naturalmente per far ridere. Purtroppo, sì, anche questo è un altro film che una parodia dell'Annunciazione, sembra. E si fa ridere prendendo a prestito queste verità sacrosante della nostra fede, ma in questo modo si fa una caricatura di se stessi, perché chi insulta Dio in fondo insulta se stesso. Disprezzare il proprio creatore, disprezzare e anche oltre a questo, perché uno può dire: ma io non ci credo, quindi faccio quello che mi pare. Dovrebbe almeno ricordarsi di avere rispetto per chi invece ci crede. In una società democratica sembra che la libertà di uno non può mai infrangere, deridere, insultare la libertà di un altro. Ma comunque, anche se uno dice non ci credo, però almeno dovrebbe avere rispetto per queste cose che non sono filosofie, non sono tesi umane, ma è una religione, è una dottrina di fede a cui tante persone credono e quindi bisognerebbe avere almeno un po' più di rispetto. E invece tutto viene buttato sul comico, almeno in quest'ultimo caso, purtroppo. Dom Agostino, il mondo pieno di impurità attacca la tutta pura, ma non riuscirà a sconfiggerla. Esatto, Dom Agostino. C'è sempre questo tentativo femminista o pseudo-femminista di rivolgersi contro colei che è la tutta pura, perché colei che schiaccia la testa al serpente. È questo che è indigesto alla cultura di sempre. al diavolo in primis. Maria è colei che schiaccia la testa al serpente infernale. È la nemica dichiarata di Satana. E Satana, che invece è nemico di Dio, e in ultima analisi anche nemico dell'uomo, fa tutto pur di gettare fango contro questa sua nemica, che non può neppur nominare, ma si diverte in questo modo ad attaccarla con questi tentativi. Tentativi però che risultano, oltre che blasfemi, vi dicevo, anche un po' ridicoli. Sì. Bene, Massimiliano, Ave Maria Massimiliano, per porre rimedio a questa ennesima blasfemia, non crede sia fondamentale rilanciare nelle parrocchie, nelle famiglie, il messaggio di Fatima? I 5 primi sabati, le consacrazioni. Esatto, Massimiliano, un'ottima idea. E quindi approfitto di questo proprio per rivolgere questo appello a tutti i nostri ascoltatori, a tutti coloro che seguono e anche ai sacerdoti che sono in ascolto, che ascolteranno. Dobbiamo riparare questo male, chiaramente, e dobbiamo organizzare qualcosa di riparazione. Il primo sabato del mese, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, è un'ottima idea, un ottimo strumento proprio per offrire un atto di riparazione a Dio. E abbiamo i 5 sabati spiegati da Suor Lucia perché sono cinque per riparare alle blasfemie commesse contro l'Immacolata Concezione, contro la Madonna, eccetera. Quindi possiamo inserire in questa riparazione anche questo tipo di blasfemia, che mi sembra sia diretto al di là di tutto contro l'Immacolata Concezione. È qualcosa che non viene accettato perché sembra noioso. Maria ci dice quello che noi invece vogliamo essere, quello che non possiamo essere perché c'è lei. Quindi una nemica, nemica dell'umanità perché amica di Dio. Questo è veramente diabolico. Sì. Cooperatore, scaro padre, è chiaro anche l'attacco all'unica vera Chiesa di Cristo. Attaccando lei si attacca il vero Cristo e la madre e la madre. Attaccando la madre si attacca il figlio e la Chiesa. Certo, è evidente la cosa. Ogni offesa, ogni oltraggio a Maria è un'offesa a Cristo che l'ha creata, che l'ha fatta così, l'ha fatta per sé, nella sua liberalità l'ha arricchita di tutti i doni, l'ha arricchita soprattutto di questo privilegio unico di essere Immacolata Concezione, esente, priva di ogni peccato, priva del peccato originale, e così capace di una libertà vera, di una libertà che è la libertà di scegliere Dio, di scegliere Lui, perché soltanto nella scelta di Dio c'è la vera libertà. E dicendo che questo non è vero, in fin dei conti si dice che Cristo si è sbagliato. Esatto, è un attacco a Cristo e quindi anche alla Chiesa che ha definito questo dogma, ha definito questa verità della Immacolata Concezione. Elena. Queste letture, film, potrebbero far cadere i più deboli spiritualmente nel peccato contro lo Spirito Santo? Certo, ecco perché bisogna sconsigliare la lettura di questo film. E chiaramente non bisogna andare a vedere il film, bisogna boicottare questo film come atto di protesta, anche perché poi queste idee chiaramente accolte in un animo piuttosto debole, possono provocare dubbi, possono provocare quella curiosità che è tipica di ogni tentazione diabolica, no? Il aprirti alla curiosità per poi pian piano mettere in discussione la verità di Dio. Qualcuno la giustifica come un tentativo, una capacità umana di ricerca, no? Di scoperta, ma in fondo, quando si, in modo così si attacca direttamente la rivelazione di Dio e quanto è scritto nella rivelazione di Dio, non si fa altro che instillare un dubbio per poter provocare la curiosità e quindi dalla curiosità poi il passo successivo è il rifiuto della verità, il rifiuto della rivelazione. Sì. E allora giustamente bisogna stare attenti, bisogna mettersi in guardia. Raffaella. Povere femministe, mi hanno sempre fatto pena la volontà individualista e solitudine disperata. La donna deve seguire con gioia la propria natura, diversa e complementare rispetto a quella maschile. Esatto, Raffaella. E il femminismo che prova a riscattare la donna da una condizione di inferiorità, apparentemente di inferiorità, non è la soluzione. La soluzione non è questo riscatto autonomo della femminilità. La soluzione è rispettare la creazione, rispettare ciò che la donna è. È il principio di identità che viene quindi qui misconosciuto, messo da parte. La verità della donna è ciò che Dio ha fatto creando l'uomo maschio e femmina, quindi nella complementarietà maschile e femminile, ma questa complementarietà è odiata, fondamentalmente odiata perché provocherebbe l'esclusione della donna, provocherebbe il patriarcato, che non ci azzecca niente, ma è quanto si dice anche ai nostri giorni. E quindi è la complementarietà stessa che viene rifiutata dal femminismo, ma in questo modo il femminismo si autocondanna a non redimere mai il problema, a porre la donna sempre in antitesi, a porre la donna sempre contro se stessa, perché non accogliendo quello che Dio ha fatto, non accogliendo il principio della creazione, si pone l'uomo contro. Non solo contro Dio, ma quando l'uomo è contro Dio si pone contro se stesso, contro la sua identità. E quindi c'è una divisione interna che non sarà mai riconciliata. Questo è il problema. Bene, Martina, è l'atto del non serviam che si ripete. Non si obbedisce più a Dio, ma a Satana. Ma non obbedendo a Dio si perde, in un certo senso, l'immagine e somiglianza a Lui che ci ha creati. È vero, Martina, proprio vero. È questo il punto dolens di tutto il discorso, il non serviam del diavolo e quindi di tutti coloro che ascoltano la voce del diavolo e dicono non servo, non servirò, non voglio fare quello che tu mi dici. Questo è un male. Voglio fare quello che io dico, voglio fare quello che in fondo dovremmo essere onesti. Quando diciamo non servirò, significa voglio fare quello che mi dice il mio collega, il diavolo, colui che mi sta suggerendo di mi illude di essere, di diventare forte, di diventare più capace di osare della mia libertà, ma in fondo mi sta promettendo la morte. Perché questa è la conseguenza del peccato, la morte, la perdita di quello che Dio mi aveva donato. Bene. Mister Fantasy, c'è tanto accanimento verso il cristianesimo perché è troppo rivoluzionario e dà fastidio a chi propina un nuovo ordine mondiale con impronta satanica. Più vado avanti e più capisco che solo Cristo salva. Sì, il cristianesimo viene dipinto come qualcosa che dà fastidio, qualcosa che è disumano. È disumano, sarebbe disumano proprio per questa ragione, perché costringe l'uomo ad obbedire a Dio e non invece a servirsi della sua libertà per fare quello che vuole. Però c'è una contraddizione di fondo qui. Ma da dove viene questa libertà? Dove la trova l'uomo questa libertà? Se l'ha data da solo? È una conquista della sua intelligenza? O è qualcosa che scopre dentro di sé come capacità, come possibilità. Da dove viene questa libertà? Ce lo siamo mai chiesti? È proprietà mia, personale, proprietà privata? È qualcosa che posso comprare quando non ce l'ho più? Da dove viene? Viene dall'interno, viene dall'anima, è una facoltà dell'anima, è una capacità dell'uomo, non del corpo, ma dell'anima, dello spirito, e quindi è un dono del creatore. Questo è essere fatti ad immagine e somiglianza del creatore, essere capaci di capire ed essere capaci di scegliere il bene. Eppure, quando scegliamo il male, lì c'è una. Siamo ancora liberi perché Dio ci lascia anche scegliere il male. Anche questo è libertà, ma come dirà Sant'Agostino, libero arbitrio, imperfezione, indeterminazione della libertà. Ma possiamo fare anche questo. Ma questa capacità che è la più importante forse della nostra vita, ed è il dono a cui siamo più legati perché è qualcosa di imprescindibile per noi. Non essere liberi è non poter più vivere, chiaramente. Ma allora proprio questo ci deve far riflettere sul dono della libertà. Quella libertà che se ci viene strappata ci fa star male, è una condanna non essere liberi. Ma perché? Perché noi siamo chiamati ad essere liberi, perché vogliamo essere liberi. Ma soltanto se siamo con Dio, se riconosciamo che questo dono viene da Dio, possiamo essere veramente liberi. E lo siamo nella verità. Chi fa la verità fa la libertà, chi la libertà è nella verità, ci dice Gesù. Bene. Carlotta dice così: buonasera Carlotta, riflettevo su questa frase della Simone de Beauvoir, rispecchia davvero una grande tristezza dell'essere umano moderno, l'aver perso la propria identità naturale. Ecco, donne si diventa, non si nasce. È una delle frasi, forse una delle più famose, ma la Simone de Beauvoir, la compagna, si direbbe oggi, di Sartre, Jean-Paul Sartre, che ha sofferto tantissimo nella sua vita, anche per il fatto di essere la compagna di Jean-Paul Sartre, ma quella frase presenta un po' tutto il programma di questa donna che si è battuta perché si affermasse l'aborto. Perché si ridesse alla donna la possibilità della contraccezione. Capite? Dove viene vista la libertà di una donna starebbe nell'aborto, quando può usare della sua libertà ammazzando un innocente. E questa è libertà? O non è infliggersi un male ancora più profondo, una sofferenza che non sarà purtroppo cancellata dall'animo di una donna che è madre, che è chiamata ad essere madre, che è l'aborto. E sappiamo bene quanto si soffra, quanto la donna, e le donne che hanno sperimentato questo lo sanno bene quanto è doloroso affrontare questa situazione di un aborto procurato, voluto. È come scindersi in due. E allora è questa la libertà, è questo essere donna. Evidentemente qui c'è la Eva, che però rifiuta Maria. E l'antagonismo è sempre quello. Dobbiamo scegliere allora, cari amici. Carlotta, qui si tratta di scegliere tra Eva e Maria. Bisogna vedere quale strada prendere. E noi chiaramente scegliamo l'unica donna, la vera donna, che è la Vergine Maria. Simone de Beauvoir afferma che non si nasce donna, ma lo si diventa. Il femminismo non è che un culto gnostico. Stefano, alla fine si arriva a questo, si arriva ad un culto di questo tipo, di una donna che deve essere emancipata da tutto, deve costruirsi nella sua indipendenza. Deve rigettare tutti gli stereotipi che la cultura maschilista le ha azzeccato, le ha attaccato, deve rifiutare in fondo anche il suo essere donna e quindi donna in quanto sottomessa per ritrovarsi come donna libera. E alla fine sì, credo sì, si giunga a questa sorta di pensiero gnostico, di un pensiero cioè staccato completamente dalla realtà che si rifugia in un mondo immateriale, nel pensiero che rifarebbe poi la donna. Ma l'immagine di chi? Se la donna non è più immagine di Dio, sarà immagine di chi? È del serpente, di colui che le suggerisce di essere quello che vorrebbe essere, ma che è una menzogna. Radio Buon Consiglio, si pensa che la donna valga quanto quando fa quello che vuole, ma mossa dalle passioni. Perché invece non ci si ricorda della vera donna forte? La donna fedele, forte, pronta anche al martirio per amore di Gesù, pronta a voler fare la volontà di Dio con coraggio? La Madonna è la prima, ma ricordiamo anche tutte le sante martiri, vergini, soprattutto. Non sono questi i veri modelli di donna? Chiaramente sono questi i veri modelli. La donna forte, la donna, addirittura la donna martire. E quante martiri cristiane? Martiri per non, per esempio, perdere la propria verginità. Martiri per non rinnegare la fede. È questa la fortezza della libertà, è questa la pienezza della libertà, è questo che rende liberi, è la verità che rende liberi, ce lo dice Gesù. E non c'è nessuna cosa che si può dare in cambio di questa ricchezza che è la verità della libertà. Io mi chiedo e chiederei a tutte le donne, soprattutto alle femministe, ma avete mai sperimentato la bellezza della verità che fa liberi? La bellezza di una libertà che è vera? Avete mai avuto sensazione nella vostra vita, per così dire, della pienezza della libertà? Evidentemente, se si sposano queste idee di una libertà che consiste nell'osare contro Dio, contro se stessi, in definitiva, e lì non c'è l'esperienza della vera libertà, c'è l'esperienza di un castigo che evidentemente rimane, da cui si vuole uscire, ma non si trova la strada. E la strada sembra che sia adesso questa Maria della fantasia, fino anche cambiando i Vangeli. Con queste blasfemie anti-evangeliche, anti-antibibliche. No, la verità è appunto quello di essere donna, donna forte. Bene, scusate, prendo un po' d'acqua. Vediamo ancora Raffaella. Fatima si sta compiendo, Satana attacca la famiglia. Sì, certamente. E una cosa invisa al femminismo è anche la famiglia. Chiaramente la famiglia è schiavitù. E il femminismo di questo tipo odia ogni tipo di sottomissione della donna. L'essere madre, per questo tipo di femminismo, è schiavitù. Essere donna, essere sposa, è schiavitù. Ma è proprio vero questo. È vero che l'essere madre è una schiavitù, è assurdo. È la più grande libertà di una donna, il fatto di essere colei che dà alla luce un figlio. Le mamme sanno molto bene che significa essere mamma proprio nella libertà di dare la vita, e le mamme darebbero la loro vita perché venga alla luce il loro figlio. Questa è l'immagine più grande della libertà, direi. Osare di dare in cambio della vita del figlio la propria vita. Questa, io credo, sia l'immagine più bella di Dio, che ci ricorda chi è Dio. Dio che è descrivibile, sì, come una madre che si prende cura, dei suoi figli. E invece l'assenza della libertà, la denigrazione più assurda della libertà è l'aborto, purtroppo. È il calpestare questo desiderio che. Questa maternità che fa della donna una donna libera, una donna grande. Bene. Ecco Lidia, Ave Maria Lidia da Londra. This book also seems to deny that our lady's obedience and desire to suffer come as consequence of her limited love for God and her humility. That's where her greatness and true freedom lies. Vero Lidia, dice Lidia che questo libro della Barbara Alberti, Vangelo di Maria, Vangelo secondo Maria, sembra negare anche che l'obbedienza della Vergine Maria e il suo desiderio di sofferenza è una conseguenza del suo illimitato amore per Dio e della sua umiltà. Esatto. È proprio in questo amore, in questa umiltà di Maria, che c'è la sua grandezza e anche la sua libertà. Vero, e il femminismo, cara Lidia, non odia questo tipo di umiltà, questo amore per Dio. Odia Dio, perché Dio è colui che ti opprime, Dio è colui che non ti lascia essere libero. E allora l'umiltà di Maria fa paura, spaventa. Bisogna rigettare l'umiltà. Il femminismo non accoglie l'umiltà che è riconoscere la verità di dipendere in quanto creature dal creatore, l'umiltà di dire sono quello che sono e sono contenta di quello che sono e ringrazio Dio di quello che sono. Sì, è proprio questo che fa paura al femminismo, l'umiltà di Maria. È questo che dobbiamo invece noi lodare. E chiedere alla Santa Madre di Dio di farci dono, la sua santa umiltà. Grazie Lidia, benissimo. Vediamo ancora Alessandra. Padre Serafino, a me colpisce una cosa, è impressionante come il rimando alla filosofia hegeliana, a cui faceva riferimento qualche settimana fa, sia totalizzante. Ancora una volta il progresso, o la rivoluzione per essere più precisi, per poter rinnovarsi e procedere verso nuove figure dialettiche deve necessariamente negare la realtà. Esatto. Hanno distrutto l'uomo devirilizzandolo e lo hanno così trasformato in un uomo dai caratteri femminili, un uomo non padre, ma dai toni materni. Sì, vero. Ora, per procedere verso una nuova sintesi, la distruzione finale della famiglia devono negare la donna. Esatto, il grembo della famiglia stessa della società per renderla non donna, eternamente arrabbiata, ribelle, in lotta artificialmente sterile, senza figli, sola, autonoma, cioè dai tratti maschili. Molto interessante, Alessandra. Una donna non donna e un uomo non uomo, la negazione intrinseca degli esseri umani come creature divine. Esatto, è una logica hegeliana qui, è una dialettica. Che è anima del ribaltamento sociale, di ogni rivoluzione in definitiva. Ed è interessante vedere, sì, come prima il femminismo è una emancipazione, si suole definire emancipazione della donna, ma che inizia proprio con l'indebolire la figura maschile. E ciò che la vittima del femminismo non è tanto la donna, ma quanto l'uomo, che si è visto così. Dinanzi a questa ribellione inerme, incapace, allora è iniziato ad essere meno se stesso per fare spazio alla donna e quindi si è pensati di fare da parte l'uomo, il quale non è più tale. Abbiamo una. Io penso molto spesso che abbiamo. Questa rivoluzione ha provocato proprio un'inversione di ruoli alla fine. Abbiamo degli uomini che diventano facilmente donne e abbiamo delle donne che si appropriano del loro essere donna diventando uomini. Questa è la cosa che deve far pensare. E che dice in fondo una cosa importante, che l'uomo non può essere che quello che è, e che la donna non può essere che quello che è, perché se l'uomo non lo è più e lo perde di vista, se lo ritrova in ciò che è altro da sé, è la donna che si appropria di quello, e viceversa. In ogni caso, questo ci dice che l'uomo non può prescindere da quello che è chiamato ad essere, sia esso maschio, che femmina. Ecco, allora questo ci dice in fin dei conti che la rivoluzione prova a cambiare le cose, vuole ribaltare le cose, ma è una scimmiottatura in definitiva di quello che Dio ha fatto. E la verità invece sta nell'accogliere con umiltà, ecco, quello che Dio ha fatto. Bene. Grazie. Bruno, se i valori fondamentali dei nostri tempi si riducono a affermarsi sugli altri, realizzarsi nel lavoro, anche rinunciando a figli, fare sesso a qualsiasi costo, allora la Vergine è madre è scandalo. Chiaro. Anche limitandosi al puro aspetto umano, la Vergine appare tutt'altro che marionetta incapace di coraggio. Accettando la gravidanza fuori dal matrimonio si esponeva al rischio di lapidazione. Inoltre, durante le nozze di Cana, le parole donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora? Pur ben sapendo chi è suo figlio, trova la forza di dire ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Sì, Bruno, è una donna forte, la Vergine Maria, non è una marionetta, non è una donna timida, una donna sottomessa, come lo si intende ai nostri giorni. È una donna controcorrente. È una donna controcorrente perché accogliere la verginità non è un dato patriarcale, stando in tema, no? Rispondendo a quanti accusano la Bibbia di essere patriarcale. e quindi di essere l'origine dei nostri mali. No, la Madonna è una donna forte, essere vergine contro la cultura del tempo. Le donne erano tutte disposte ad essere spose proprio per accogliere il Messia. La Madonna dice, viene prima Dio, c'è la libertà e la libertà è accogliere Dio, è donarsi a Dio, rispondere con l'amore totale al dono di Dio. Quindi essere vergine e rinunciare al matrimonio non era un fatto culturale e di sottomissione, è una libertà che la Madonna chiede, che la Madonna vive in un modo davvero unico. E poi sì, questa libertà di Maria, questa libertà per Dio, per la verità, la vediamo in azione in tanti altri momenti, soprattutto la libertà di essere forte, sì, forte ai piedi della croce. Mino. Ecco, c'è Mino. Padre, è bene precisare che Maria all'annuncio dell'angelo era sposata con Giuseppe. Esatto, era già sposata con Giuseppe, anche se i due ancora non convivevano. Poi sarebbero andati a convivere dopo, ma era già comunque sposa di Giuseppe e questo significa che Giuseppe, avendola sposata, aveva accettato il proposito di Maria, l'aveva fatto suo, il proposito di vivere una vita casta. Altrimenti il matrimonio non sarebbe stato valido. E invece è un vero matrimonio, anche se non ancora convissuto, e quindi Giuseppe, conscio di quello che aveva fatto Maria, anch'egli predisposto a fare lo stesso, predisposto dalla grazia, accoglie questo dono, che è un dono controcorrente anche per un uomo, anche per Giuseppe. Accogliere la verginità, la castità è controculturale, quindi ci dice che in fondo la Bibbia non ci descrive una società patriarcale, ma ci descrive la verità. Prepara tutto alla rivelazione ultima, che è la rivelazione di una donna che poi diventa la madre di Dio. Bene. Allora, Roberto, grazie Padre Serafino, grazie a te Roberto per l'ascolto. Maria è l'antidoto ai veleni che la società dimentica di Dio ci propina nel tempo presente. Lei è il modello che siamo chiamati ad imitare sempre. Bravo Roberto. Guardiamo a Maria e soprattutto in questa novena dell'Immacolata, cari amici, rimaniamo uniti a Maria, celebriamo la novena con orgoglio, con fede, celebriamo questo amore a Maria perché è in lei che troviamo il vero modello, modello per tutti, per gli uomini e per le donne, modello di umanità se vogliamo dire, non perché la Madonna è una donna e basta. Ma proprio perché nel compimento di ciò che è, nella pienezza di ciò che è, troviamo quello che anche noi, ciascuno di noi, in tutti i nostri posti dove ci troviamo, in tutte le nostre professioni, in tutto quello che siamo e che facciamo, siamo chiamati ad essere. Bene. Abbiamo ancora qualche ultimissimo commento, se c'è, e così ci avviamo alla conclusione, cari amici. Loredana. Scusi, Padre Serafino, ma perché queste blasfemie attaccano i valori cattolici e sarebbero invece perseguitate duramente nei paesi islamici? Non potrebbero essere un disegno del diavolo per islamizzare? Bene, Loredana, quello che possiamo dire è che ci si approfitta della libertà che il cristianesimo ha concesso a noi in Occidente per rivolgersi contro il cristianesimo. Questo è da rifiutare. Queste persone che scrivono devono ringraziare appunto il cristianesimo se hanno la libertà di dire quello che dicono. E non siamo in una società restrittiva e fondamentalista che invece perseguita coloro che dicono blasfemie di questo tipo. Quindi è sputare nel piatto in cui si mangia, ecco, diciamolo con molto francesismo. Bene, allora, cari amici, vi ringrazio di questa vostra presenza, della vostra partecipazione a questa catechesi. Allora mi raccomando, il messaggio fondamentale che vogliamo lanciare quest'oggi, che voglio donare a tutti voi, è amate, amiamo la Madonna e soprattutto facciamola conoscere. Imitandola, possiamo avere in lei il vero modello di libertà, quella libertà così agognata ma anche così maltrattata, bistrattata, dimenticata. In fondo c'è in questo film, in questo libro, in tutti i film blasfemi che potranno venire, c'è una domanda fondamentale: chi è veramente Maria? C'è un'esigenza di volerla conoscere. Forse abbiamo fatto un piccolo servizio anche noi quest'oggi, facendo conoscere nel nostro piccolo chi è veramente la Madre di Dio. Questo è il nostro compito di cristiani, far conoscere la verità ad un mondo ignaro, ad un mondo sempre più ostile. Ma non ci preoccupiamo, andiamo avanti con l'aiuto di Maria. Bene, allora facciamo una preghiera finale nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
Santa
prega
Maria,
per noi
Madre di Dio,
peccatori,
prega per noi peccatori, adesso e
adesso
nell'ora della nostra
e nella morte.
morte.
Amen.
Amen. Immacolata, sempre Vergine, Immacolata Concezione, Madre di Dio assunta in cielo, prega
Prega
per
per
noi.
noi. Prega
San Giuseppe, sposo purissimo di Maria, prega per
per
noi. Vorrei
noi.
anche fare una preghiera per tutte queste persone che oltraggiano la Vergine Maria perché si convertano, possano accogliere la grazia che li rende persone vere, persone nuove, con un cuore nuovo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Michele Arcangelo,
Prega per
prega
noi.
per noi. Il Signore sia con voi. Per
E con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria, Madre di Dio, il Signore vi benedica, vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
A presto, cari amici. Ave Maria e buona serata.